Buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati, 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Primo giorno senza bombardamenti né raid nella striscia di Gaza che aspetta la ripresa degli aiuti umanitari. A Tel Aviv intanto l'inviato statunitense Steve Witkoff parla alle migliaia di persone accorse nella piazza intitolata agli ostaggi, ringrazia Donald Trump e si rivolge anche a Benjamin Netanyahu, ma al nome del premier si levano fischi e cori di forte contestazione. Hamas nel frattempo conferma che la liberazione delle 48 persone ancora nella striscia inizierà lunedì mattina, quando in Medio Oriente arriverà anche Donald Trump. Volodymyr Zelensky chiama la Casa Bianca e invita la presidenza a fermare la guerra in Ucraina come fatto con quella tra Israele e Hamas. Kiev e Washington discutono ancora della possibilità di adottare missili Tomahawk per colpire in profondità il territorio russo. Nel frattempo in Italia il governo si prepara ai prossimi passi che porteranno alla formulazione della nuova legge di bilancio, mentre la cronaca ci racconta di due incendi esplosi in due diverse palazzine nel milanese e nel brindisino. Infine lo sport, con la nazionale azzurra che si aggiudica il match contro l'Estonia e punta a qualificarsi ai prossimi mondiali di calcio passando per il playoff. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La striscia di Gaza ha vissuto il suo primo giorno senza bombardamenti né raid israeliani da quando il governo di Tel Aviv ha ratificato l'accordo con Hamas sul cessate il fuoco. Circa mezzo milione di persone è ora in marcia per tornare nel nord dell'enclave e riappropriarsi di ciò che rimane delle case abbandonate per l'evacuazione forzata dall'IDF. In Israele intanto si attende con trepidazione il ritorno dei 48 ostaggi che Hamas ha promesso di riconsegnare a partire da lunedì mattina, come confermato questa sera da un alto funzionario dell'organizzazione palestinese. In vista di ciò, a Tel Aviv ha parlato l'inviato statunitense Steve Witkoff, che si è rivolto alla folla radunata nella piazza intitolata proprio agli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas. Sentiamo allora un passaggio del suo discorso.
Questa sera noi celebriamo un evento straordinario, un momento ritenuto da molti impossibile, e siamo qui, prova vivente, che quando insieme al coraggio c'è la convinzione, si possono realizzare dei miracoli. Una pace nata non dalla politica, ma nata dal coraggio, il coraggio di coloro che hanno rifiutato di arrendersi e di smettere di sperare.
Insieme a Witkoff c'erano anche il consigliere, nonché genero di Donald Trump, Jared Kushner, e sua moglie Ivanka. L'inviato americano ha ringraziato il proprio presidente per essere riuscito a pacificare tra le parti con l'aiuto degli altri mediatori islamici. Poi si è rivolto al premier israeliano Benjamin Netanyahu.
To Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Al primo ministro Benjamin Netanyahu.
Oh. Okay.
D'accordo. Okay. D'accordo.
To Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Al primo ministro Benjamin Netanyahu.
Come avete sentito, il nome del capo del governo è stato accolto da un'ondata di fischi e ululati di contestazione, con Witkoff che ha tentato due volte di ribadire il ruolo importante che Netanyahu avrebbe avuto nell'arrivare alla firma dell'accordo con Hamas. Oltre al ritorno degli ostaggi c'è grande attesa anche per l'arrivo di Donald Trump, che sbarcherà in Israele lunedì mattina. Il capo della Casa Bianca dovrebbe trattenersi sul posto solo per 4 ore, dedicando il suo tempo agli incontri con Netanyahu e con i familiari degli ostaggi. Il presidente americano terrà anche un discorso alla Knesset, il Parlamento israeliano. Nel frattempo a Gaza si aspetta la ripresa della distribuzione degli aiuti umanitari, che dovrebbe ripartire domani. Tel Aviv ha autorizzato l'ingresso di 400 camion al giorno. Dell'erogazione di cibo e altri beni di prima necessità si occuperanno l'ONU e altre agenzie indipendenti. Tra queste non è compresa la discussa Gaza Humanitarian Foundation, le cui strutture provvisorie sono state smantellate dopo che in questi mesi vi hanno trovato la morte decine di palestinesi che cercavano aiuti. È invece già iniziato il trasferimento dei prigionieri rilasciati da Israele in cambio degli ostaggi. Saranno raccolti in due carceri e poi liberati in parte in Cisgiordania, in parte nella striscia. Ce ne parla Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Medio Oriente.
I palestinesi che sono previsti per la liberazione dell'accordo sono 250 prigionieri, sono persone che sono state o adotte in detenzione amministrativa o comunque accusate di attività che Israele ritiene diciamo criminali, ma nell'arco della criminalità regolare, ma non di attività terroristiche. Alcuni di loro sono prigionieri politici che appartengono a Fatah e all'Islamic Jihad, e tra di loro si può dire che il più importante sia Maher al-Ashlamun, che è ucciso nel 2014 da Lemkus, che aveva 26 anni ed era accusato anche di avere pianificato altri due omicidi.
Alla cerimonia per la firma dell'intesa che si terrà lunedì in Egitto non parteciperà Hamas. Stando a fonti citate da Axios, invece, gli Stati Uniti avrebbero invitato l'Iran a Sharm el Sheikh. Tra gli altri paesi che presenzieranno ci saranno anche Italia, Francia, Germania, Spagna e Canada. Passiamo adesso alla guerra in Ucraina. Dopo lo scambio di complimenti e ringraziamenti con Putin di ieri, il presidente americano Donald Trump ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo Volodymyr Zelensky. In mezz'ora di telefonata si è discusso dell'invio e dell'impiego dei missili a lungo raggio sulla cui fornitura a Kiev. Il tycoon ha detto nei giorni scorsi di aver preso una decisione. Se Trump ha fermato la guerra in Medio Oriente, può fermare anche quella con la Russia, ha scritto Zelensky su Telegram. Abbiamo chiesto allora un commento a Mara Morini, docente di scienze politiche ed esperta di Russia.
Sicuramente con quello che è successo Trump ha acquisito una notevole autorevolezza e anche prestigio internazionale, sebbene ovviamente sia meglio non considerarla ancora come una vera pace definitiva, ma certamente come un passo molto importante. E però ecco, un conto è la questione medio orientale, non è detto che poi Trump possa essere altrettanto efficace in diversi contesti dove appunto c'è un altro interlocutore che è la Russia di Vladimir Putin.
Se effettivamente gli Stati Uniti dovessero fornire all'Ucraina questi missili a lungo raggio, come si sposterebbe secondo lei l'equilibrio fra Ucraina e Russia?
Nel momento in cui Trump dovesse accettare, e pare che se ne sia parlato in questa conversazione telefonica con Zelensky, di questi missili a lunga gettata, è chiaro che allontanerebbe notevolmente qualsiasi tentativo non solo di pace ma di un accordo, di una negoziazione, ma sarebbe una vera e propria escalation. Quindi certamente è una cosa che contraddice quello che è stato richiesto da Volodymyr Zelensky in termini di pace.
Veniamo adesso ai fatti interni. A Roma il governo va ancora all'attacco delle manifestazioni contro il genocidio a Gaza. Alla festa di uno dei quotidiani della destra, Il Foglio, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha rievocato le Brigate Rosse. Qualcuno vive la suggestione di reimpiantare la lotta armata e la sovversione. Queste le sue parole. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha invece reso noto di aver scritto una lettera a tutti i rettori degli Atenei per intervenire sulle occupazioni. Sono troppe, occorre garantire il diritto di studiare e lavorare, ha detto sempre alla festa del Foglio. Sentiamo allora Massimo Alberti.
Dire che il problema delle università sono sciopero e occupazioni ricorda quel film dove il traffico era il problema di Palermo, soprattutto se lo solleva la ministra del governo che chiuderà con oltre un miliardo di tagli agli Atenei. Solo nel 2024 il fondo di finanziamento ordinario è stato ridotto di 173 milioni e considerate le risorse complessive si arriva a circa 300. Per il triennio 2025-27 le stime indicano tagli nell'ordine di 200 milioni annui al finanziamento ordinario. Ne viene travolto tutto: adeguamento stipendi, piani di reclutamento, limiti al turnover del personale, stabilizzazione dei precari, ma anche la didattica, con gli istituti che si sono dovuti ingegnare a limare spese qua e là, dall'acquisto di materiale didattico fino agli interventi strutturali. Gli scioperi contro questo stillicidio si susseguono ininterrottamente da 3 anni. Non è un caso dunque che gli Atenei siano stati tra i luoghi più conflittuali contro il genocidio a Gaza. Proprio dall'università era partita la prima messa in discussione delle collaborazioni con gli Atenei israeliani che usavano la ricerca per lo sviluppo militare. Quella che sembrava una protesta di pochi negli ultimi mesi è diventato patrimonio di rettori senati accademici. Che la ministra dunque provi a coinvolgere i vertici non è casuale: da un lato per frenare uno dei più interessanti serbatoi che alimentano quel po' di conflitto sociale d'opposizione che si vede nel paese, dall'altra per distogliere l'attenzione dai tagli al futuro non solo degli stessi giovani che l'università frequentano, ma allo sviluppo del paese che passa dall'istruzione universitaria e che vede l'Italia in fondo in Europa per giovani laureati, con sempre più di loro che scelgono l'estero davanti alle prospettive di lavoro che l'Italia può offrire.
La legge di bilancio sarà in Consiglio dei Ministri la settimana prossima. Continuano le pressioni di Confindustria, che lunedì vedrà il governo. Serve una manovra poderosa con una visione a 3 anni, ha detto il presidente Orsini al congresso dei giovani industriali, tirando di fatto una frecciata anche al ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, invitato ma non presente al convegno. Spero che non ci sia, perché sta lavorando a questa visione, ha commentato Orsini. Delle varie promesse di queste settimane ce n'è una, in particolare su cui il governo aveva preso impegni molto precisi, vale a dire la sterilizzazione dell'aumento di 3 mesi dell'età per la pensione, che dovrebbe riguardare solo una minima parte dei lavoratori, circa il 35%. Sentiamo Ezio Cigna, responsabile previdenza della CGIL.
L'incontro col governo non ha toccato assolutamente il tema, quindi è evidente che dentro la maggioranza questo tema ancora non è stato affrontato e perlomeno non è stato chiuso, e ci dà un segnale molto brutto che è coerente anche alle scelte che questo governo ha messo in campo in questi anni sulle pensioni, cioè che una cosa che andava affrontata già da gennaio, quando la CGIL ha fatto presente che l'INPS aveva già modificato tutti i programmi con l'aumento pensionistico previsto dal 2027, in realtà il governo ancora oggi, a ottobre, siamo a pochissimi giorni, stanno già circolando le prime bozze della legge di bilancio e questa misura ancora non si vede. È evidente che anche le misure che in questi giorni abbiamo letto sugli organi di stampa, cioè utilizzare i 64 anni come discrimine se avere o non avere l'aggiunta dei 3 mesi dal 2027, quindi vorrebbe dire che tutte le pensioni anticipate, 42 anni e 10 mesi, di fatto molto probabilmente le scatteranno i 43 anni e un mese, perché le pensioni anticipate hanno un'età media sotto i 64 anni solitamente, e a quel punto si derogano solo le pensioni di vecchiaia, che rimarrebbero a 67 anni. Ci sarebbero circa 200.000 pensioni quindi anticipate che non avrebbero quindi nessun tipo di sterilizzazione, quindi anche quella misura sarebbe una misura riduttiva, ma la cosa credo sconcertante è che ancora una volta un tema così importante per le lavoratrici e i lavoratori, nonostante le promesse, i tanti slogan, a 2 passi dalla legge di bilancio non viene affrontato.
Sarebbe doloso l'incendio nell'appartamento di una palazzina a Cornaredo, nella Milanese, in cui è rimasta uccisa un'intera famiglia, moglie e marito, ultra ottantenni, e il figlio, 55enne della coppia. L'incendio è scoppiato poco dopo le 4 della notte scorsa. La palazzina è stata evacuata, ma quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento era già tutto distrutto. Nel pomeriggio è poi arrivata la conferma che nell'appartamento sono state trovate tracce di cosiddetti acceleranti, vale a dire sostanze infiammabili sparse per tutta la casa. Un altro incendio è invece scoppiato a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un uomo di 98 anni e la sua badante romena di 44 sono stati trovati morti in serata in un appartamento all'interno del quale si erano sviluppate fiamme sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti. Il ritrovamento dei corpi da parte dei vigili del fuoco, chiamati da una parente che non riusciva a parlare con l'anziano, risale a poco prima delle 20. Secondo le prime informazioni, i corpi erano in 2 stanze differenti e il decesso potrebbe essere dovuto all'inalazione di fumo. Il mondo del cinema internazionale saluta un'altra delle sue storiche stelle. È morta in California a 79 anni da Diane Keaton, premio Oscar come miglior attrice nel 1978 per Io e Annie di Woody Allen.
Non vorrei vivere qui tutta quanta la vita, è come vivere nel paese dei balocchi.
Che vuoi dire? Si sta meravigliosamente qua e con me Tony è molto carino e... Beh, conosco persone, vado ai party e poi gioco a tennis, insomma questo è stato un enorme passo per me. Voglio dire che riesco di più a godere della compagnia della gente.
Dunque che non vuoi più tornare a New York?
Che ha di tanto bello New York? È una città morente. Hai letto Morte a Venezia?
Ehi, eri tu che non l'avevi letto finché non te lo comprai io.
Sì, è vero, mi regalavi solo libri con la parola morte nel titolo.
Con il regista ebbe un lungo sodalizio professionale che portò a film come Amore e Guerra, Manhattan e Radio Days, ma nella sua carriera spicca anche il ruolo di Kay Adams nella trilogia de Il Padrino. Dell'attrice statunitense e del suo eclettismo ci parla Marco Melegaro, giornalista e scrittore.
Se ne va un'icona del grande schermo, un'attrice emblema di stile, di eleganza, di personalità. È stata anche una delle prime grandi protagoniste femminili nel genere della commedia, con Woody Allen, dove vinse anche un Oscar per Io e Annie. Poi la ricordo con Elliot Gould, insomma, grande attrice. E non dimentichiamo poi la serie televisiva The Young Pope, in cui faceva Suor Mary. E lì è un ruolo diverso, se vuoi, della maturità, insomma, molto diverso. Quindi cinema, teatro e televisione nella sua carriera.
Prima di salutarvi, lo sport con i match di qualificazione ai mondiali di calcio 2026 ospitati l'estate prossima da Stati Uniti, Canada e Messico. A Tallinn l'Italia affronta l'Estonia nella quarta partita del gruppo I, vittoria per 3-1 degli uomini guidati da Gennaro Gattuso, ma la qualificazione diretta è ormai un miraggio perché la differenza reti e i punti di distacco con la Norvegia prima in classifica sono praticamente incolmabili. L'Italia si affida allora al secondo posto e alla possibilità di giocarsi l'accesso ai mondiali tramite i play-off. Prima di arrivarci però la nazionale ha davanti a sé altre due partite a partire da mercoledì, quando alle 20.45 affronterà Israele a Udine. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 8.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi. We'll be right back.